Radio Golf, the Belly Podcast.
Buonasera, parlo con Mister Olimpia.
Ciao Alessandro, ciao a tutti. No, sono Matteo, non sono ancora Mister Olimpia.
No, perché Matteo Del Podro, te lo dico, difficile prima di tutto intervistare un amico, un gran giocatore, adesso direttore tecnico alle Olimpiadi, robe pazzesco. Siamo anche colleghi, ma quindi che tono usiamo? Quale figura sei oggi?
Sono una sola figura, ovvero Matteo, l'amico di Alessandro e degli amici che ci ascoltano.
Ok, allora perfetto. Prima di arrivare alle Olimpiadi, tra l'altro complimenti, a Tokyo, dove ti trovi adesso, fammi un 3 minuti di audio come se fossimo su WhatsApp, no? Dove mi fai una carrellata del tuo golf, giocato, studiato, espresso, eh? Che domandora questa.
Mamma mia, domanda difficilissima, Ale. Praticamente, allora, io passo professionista a inverno 2006, fine 2006. Bene. Passo professionista, entro in questo mondo senza in realtà saperne molto. Inizio la carriera sull'Alps Tour, poi da lì sto un po' di anni sull'Alps Tour, vado sul Challenge, vado sul Tour, torno indietro, vado su e giù, il solito, no? Tira e molla tra Tour e Challenge. E poi arriva il 2018, vado veloce perché mi hai chiesto 3 minuti. E nel 2018 praticamente mi faccio questa domanda, dico: ma al di là del golf giocato nella vita che cosa c'è? Perché spesso non si pensa, ma queste nostre carriere sono davvero alienanti dal mondo, cioè fai questo e fai solo questo, viaggi, ti alleni e vivi in funzione delle gare. E quindi dico, dai, proviamo a vedere qualche mese, perché ero davvero un po' cotto, ti confesso Alessandro, dico vediamo un po' cosa c'è e cosa posso fare. E lì, grazie alla federazione, grazie a Massimo Scarpa, praticamente inizio nel 2018 come allenatore della Nazionale Pro. E inizio un'avventura che non avevo idea di come sarebbe andata, proprio perché io fino al giorno prima ero giocatore, per cui sai, ti trovi fuori dalle corde, no? Si dice, da lì non è semplice, non era scontato il fatto che mi sarei divertito. E invece è andato tutto benissimo e oggi mi trovo qui,
esatto,
a Tokyo a vivere
un'esperienza. E qua subito la prima domanda, no? Da dentro le corde a fuori le corde, che poi siamo sempre comunque all'interno delle corde. Ma cosa hai visto? La prima cosa che hai visto, no? Sai, sei coach, cammini, vedi praticamente te stesso negli altri, dici no, l'avessi saputo prima.
Guarda, è veramente così, è quasi un'esperienza formativa che vorrei far provare ai ragazzi giovani, perché esatto, quando esci dalle corde prendi quella distanza necessaria che ti serve per osservare le cose in maniera oggettiva, e più le osservi più impari, perché io ho imparato più che trasmesso in questi anni, ti confesso, e quindi anche i ragazzi che sono oggi in attività, potersi osservare con questo distacco sarebbe di grandissimo aiuto, perché da fuori è tutto molto semplice e a volte da dentro invece non si riescono a percepire delle cose banali, per cui è davvero una bella esperienza.
Allora, possiamo dire più manager che allenatore? Cioè, come ti definiresti? Lo so che resti sempre umile, ma diamo a Cesare quello che è di Matteo, insomma, più o meno era così la frase, ma hai capito?
No, allora, io nasco sul campo e mi sento ancora molto giovane, e chiaramente dentro al campo è la parte dove penso, sento di poter dare forse qualcosa in più ai ragazzi. È chiaro che in questa figura oggi, nella veste del direttore tecnico, il mio ruolo fondamentale è quello di mettere nelle migliori condizioni i nostri coach, e poi vorrei aprire e chiudere una parentesi sulla qualità dei nostri coach tecnici.
Sì, però,
insomma, il mio ruolo è quello di... No, è pazzesca. Ma il mio ruolo è quello di metterli nelle migliori condizioni per poter lavorare sereni, e quindi per poter disporre di tutti gli strumenti, di tutte le risorse necessarie a fare il loro lavoro. Questa, diciamo, è la funzione del direttore tecnico.
Prima di continuare, per conoscere un po' dei tuoi segreti, una canzone che ascolti in questo periodo, magari quando stai andando al golf. Secondo me tu sei uno da Coldplay.
Mamma mia, che domanda. Ma sai, ascolto di tutto, cioè passo da musica classica a hardcore, guarda, una canzone che ascoltavamo sempre in gara, hai presente Scatman? Quello
ma qua siamo anni, i miei storia. Anni, questi sono i miei anni, perfetto.
Ragazzi, non c'ho mica 20 anni.
Allora adesso mettiamo, e lo dico proprio con la voce da vocalist, I'm a Scatman, cioè lo spettacolo.
Esatto.
I'm a Scatman. Arriva una telefonata e si ufficializza la partenza per Tokyo con le squadre. Cosa c'è dietro la preparazione delle Olimpiadi? Immagino scartoffi, autorizzazioni, la divisa, per esempio,
Sì, c'è un mondo complesso, un mondo reso complesso dalla situazione del Covid, tu puoi immaginare quanti protocolli e quante scartoffie abbiamo dovuto fare per poter venire a Tokyo, però c'è anche un mondo che ti dà un'energia infinita, cioè potresti fare questa vita, almeno io potrei fare questa vita forse per sempre, perché non è un lavoro, è un onore, un piacere poter lavorare per i Cinque Cerchi, poter organizzare una trasferta di questo genere. Però c'è tanto dietro e purtroppo non sempre è visto, e a volte qualcuno, e mi riferisco anche a degli atleti a volte, non riescono a percepire il mondo che si cela dietro alle Olimpiadi e l'importanza che questa competizione ha a 360 gradi.
Una domanda, ci sono delle libertà su alcune situazioni? Per esempio, immagino proprio sul tecnico golf, scarpa, sacca, copri bastoni, perché sai, abbiamo visto tutto logato, lo possiamo anche dire, Armani, eccetera, eccetera, però poi uno, ognuno nel suo sport, non so, avrà la sua scarpa, la sua sacca, è un problema?
No, esatto, ogni cosa che viene portata qui a Tokyo, ogni piccolo dettaglio come i tee nella sacca sono studiati e devono essere approvati, per cui ogni immagine che voi vedete è incredibile. Ale, guarda, c'è un lavoro dietro anche da parte del Comitato Olimpico, che pensate deve andare a controllare la dotazione di ogni singola federazione e di ogni singolo sport, e poi nel sito di gara ha del personale che verifica quello che tu hai fatto approvare con quello che veramente hai postato sul sito di gara. Incredibile, un lavoro impressionante.
Ma infatti comunque ti abbiamo visto in TV sempre dietro i nostri atleti, soprattutto sul tee della 1, fratto c'è la starter favolosa, e ribellino con le scarpe verdi, bianche e rosse, te lo volevo dire, cioè se non le userei più, ne voglio una da mettere nella bacheca dei memorabilia, però lavala per favore perché c'è un po' caldo.
Sì, faceva veramente caldo, anzi fa veramente caldo in questi giorni.
Che caldo fa? Che caldo fa a Tokyo, Matte? Incredibile, insopportabile.
Mostruoso, ma al di là del caldo, che quello si sopporta, l'importante invece è non dimenticarsi di idratarsi. Adesso sembra una roba banale, Alessandro, ma quando tu sei in campo, magari sei sotto pressione, ti dimentichi di bere per un paio di buche.
Ed è lì che ti fai portare una birra, no?
Sì, esatto.
No, pensa quanto però puoi sudare con una birra a Tokyo in campo, una cosa da record mondiale.
Probabilmente sì, e comunque c'è da starci veramente attenti, perché un paio di caddy sono andati giù nella prima giornata.
Quello di Lexi Thompson credo il primo, perché è andato su tutti i giornali. Parlaci del campo, allora sembrava adatto ad una grande competizione, ci ha fatto un po' però devo dire paura per le ragazze, lunghissimo, rough, cattivo anche se tagliato, andava bene anche per loro, abbiamo visto però nella terza giornata qualcosa di più bagnato per aiutarle.
Guarda, allora il campo è straordinario, innanzitutto condizioni, disegno, layout, da campo tra i migliori al mondo sicuramente, e preparazione maniacale proprio negli ultimi infinitesimi dettagli. Per i maschi c'è poco da dire, uno dei campi più belli
forse
della stagione.
Forse perfetto, sì.
E per le femmine ti dico anche perché il design è studiato apposta per permettere mille movimenti di tee che possono accorciare o allungare il campo di 500-600 metri, per cui alla fine lungo o corto dipende dal setup che fanno gli organizzatori della gara, e tu lo sai bene perché lo hai commentato, hai visto quanto è cambiato dal primo al secondo e terzo giro. È chiaro, questo poi è un argomento grosso, un argomento che porterò sicuramente sul tavolo delle nazionali, è chiaro che indipendentemente dal setup che fanno, ormai tirarla lunga è una
ma dopo ci arrivo, necessità. Dopo ci arrivo a questa domanda. Guido, Renato, Giulia, Lucrezia, allora come li hai visti e cosa vuoi dire loro? Allora non vale solo dire grazie ragazzi e fare il romantico CT, perché qua ci sono già io che fa romantico e mi metto a piangere per le Olimpiadi, però cosa gli vuoi dire, come li hai visti?
Allora guarda, ti faccio una brevissima introduzione generale, che non vale solo per loro ma vale in generale per gli atleti. E poi invece vado su quello che si può fare meglio, perché è inutile che ti venga a dire che sono grandi fenomeni, perché lo sono alle Olimpiadi.
Certo, beh, ovvio, cioè, olimpionici.
Capisci? È inutile che parliamo, no, di quanto siano bravi, è ovvio, sono olimpionici. Invece è interessante vedere dove possono esserci margini. Allora, la premessa su tutto è questo, che se tu vinci una gara di golf, ti cambia la vita golfistica. Ma se tu porti a casa una medaglia olimpica, ti cambia la vita, perché questa è una competizione che ha un impatto mediatico, ha un'importanza, una cassa di risonanza che ti permette non tanto di portare a casa un trofeo, ma di trasmettere un messaggio di sport, di agonismo, un messaggio che fa conoscere il nostro mondo del golf. E solo dicendotelo mi sta venendo la pelle d'oca.
No, ma io metto a piangere, adesso vado a prendere i fazzoletti, vai tranquillo.
Credimi, questa è la cosa più bella che mi porto via dalle Olimpiadi, cioè questi atleti che giocano per se stessi, ma giocano per una nazione, giocano per un qualcosa di più grande che è la singola vittoria nella gara, che è un messaggio che viene trasmesso alle future generazioni. È un po' un club, no? Dei vincitori che
no, ma guarda,
rimarranno per sempre tali.
Devo dirti la verità, viene voglia di giocare quando si commenta, quando si guarda il golf in TV. Nel vedere le Olimpiadi sono tornato personalmente bambino e ho detto mannaggia, non ci ho provato così, non ci ho creduto, le Olimpiadi le avrei volute fare. Non so tu, perché tu avevi ovviamente l'opportunità di giocarle, adesso a parte gli scherzi è vero, ti sarai sentito un po', no? Voglia di salire sul tee e dire datemi sto drive.
Guarda, sì, però c'è un livello altissimo, non sarei stato sicuramente competitivo e oggi ovviamente non lo sarei minimamente, ma perché il livello è astronomico, tu lo hai visto in televisione, io l'ho visto dal vivo, l'ho proprio toccato con mano, la preparazione a 360 gradi di questi atleti. Parlare di atleti, se vuoi andiamo subito sui nostri problemi.
No, guarda, le due domande sono insieme perché le hai già capite. Chi ti ha impressionato davvero, diciamolo, perché io e te ci siamo scritti per tutto il tempo ed eri entusiasta di questa esperienza vicino ai ragazzi. E poi, dopo aver visto, dopo aver parlato del migliore, secondo te, o delle migliori, mi dici cosa porterai sul tavolo ai tuoi colleghi della federazione? Perché immagino un debriefing pazzesco dove torni e dici, ragazzi, ho visto la luna. Diana, che non è Diana Luna, perché la Luna la vediamo spesso. Ciao Diana.
Allora, cosa porto sul tavolo? Allora, innanzitutto partiamo dagli atleti pazzeschi. Vabbè, Rory è scontato, però Ale è su un altro pianeta, quel ragazzo,
si vede.
Cui lo dobbiamo nominare. Mi ha impressionato Hideki Matsuyama. Una qualità di volo di palla che veramente mi ha fatto rimanere con la mascella aperta per 10 minuti. E mi ha impressionato Sean Lowry, la semplicità con cui gioca golf.
Mister Morbidezza, c'è niente da fare.
Incredibile, incredibile. Poi mi hanno impressionati gli americani per il metodo e la professionalità con cui con cui svolgono tutto quello che fanno al golf. Nel senso che noi un JT, un Justin Thomas, lo vediamo, no, magari in qualche video sul car a scherzare con Ricky Fowler, al golf è tutto meticolosamente studiato, non c'è una virgola di quello che fa che non sia preparato, e questo è un gran segnale di professionalità, secondo me.
Si è visto molto anche nelle due sorelle Korda, se posso dire questa cosa.
E infatti ci arrivavo, se nei maschi sono questi nomi, nelle femmine, ragazzi, Nelly Korda al momento sta viaggiando su un altro pianeta. Io non so se domani andrà a vincere, però in campo pratica innanzitutto è un'atleta mostruosa e poi gioca a golf un po' come Rory, cioè vola la palla in maniera diversa.
Sì, poi in campo si trasforma proprio viso da Tiger, l'hai scritto anche tu in una nostra chat, ma ho pensato la stessa cosa qualche ora prima. Allora, adesso però ci serve la canzone strappalacrime, quella che ascolti con tua moglie, che poi non ho mai capito come faccia a non aver scelto me, ma un giorno le parlerò.
Allora, vuoi una triste? Allora te ne do una triste,
no,
tristissima.
No, come?
Che...
Triste?
Sì, no, te la devo dare. È più o meno il mio stato d'animo che sta iniziando a crescere, perché qui sta per finire.
Hai
presente quando fai una cosa bellissima, no? Che non vuoi che finisca e che inizia a montare quella cosa, quel pugno nello stomaco, no?
Certo. Come diceva, sai cosa diceva Massimo Troisi? Fammi soffrire bene a questo punto, perché...
faccio soffrire bene. Allora, tocchiamo anche un tema a noi caro, Top Gun Memories.
Torniamo allora per l'ultima domanda, sembrava fatto apposta, ok, possiamo dirlo della nostra passione o preferisci far finta di nulla? No, perché cioè, no, devi dire quella giusta di passione, non facciamo figure.
Se non è quella del golf?
No, perché ce n'è un'altra magari, ma poi ci radiano da tutti gli albi del golf italiano, te lo dico. Qual è la passione nostra in comune, se vuoi dirlo, se no facciamo figure.
Ma certo, noi siamo grandi appassionati di volo, ci piace tantissimo, aspetta, ti devo dare questa chicca pazzesca.
Attenzione, i piloti, vai.
Io sono qui in una struttura in cui il direttore è Davide Tizzano, che oltre a essere pluricampione e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta di Seul in canottaggio, oltre a essere insomma una persona fantastica che ti racconta delle storie che ti accendono solo quando inizi a parlare, ma è un appassionato di volo, sta facendo il PPL.
No, il brevetto. Bene, allora, ma dove abita che andiamo subito a rompergli le scatole?
Allora, lui è direttore al CPO, CPO vuol dire Centro di Preparazione Olimpica di Formia.
Ah, ok, perfetto.
E quindi è lì.
Si scende e facciamo casino anche nel canottaggio. Il sogno, comunque, te lo dico, è atterrare su un ferro, dobbiamo attrezzarci una volta. O facciamo allungare i campi o prendiamo qualcosa di molto flappato, sì, come si direbbe da noi.
Allora, sull'allungare i campi non penso ci siano problemi, direi che nel futuro non ne vedremo di più correre.
Esatto. Matte, stiamo per arrivare alla fine dell'intervista, ancora una bella domanda flash di quelle che ti abbagliano in galleria. Il golf italiano fra 5 anni, dove lo vedi? Sia in generale il golf che per gli atleti proprio nello specifico.
Dunque, il nostro settore tecnico è tra i migliori settori tecnici del mondo. Questa è una frase sostenibile non tanto dalle emozioni, dal sentimento, ma dai dati, dall'oggettività di quello che l'Italia produce. Quindi, dal punto di vista tecnico, siamo forti, siamo fortissimi, abbiamo una grande scuola, abbiamo dei coach straordinari e sono convinto che continueremo a crescere. Un margine lo possiamo andare a prendere dal punto di vista della preparazione atletica, specialmente nel settore femminile. C'è ancora qualcosina da rosicchiare. E lì dobbiamo andare a battere il chiodo, perché è lì che secondo me si farà la differenza, soprattutto sui tour professionistici, perché noi oggi da dilettanti vinciamo moltissimo, da professioniste ancora facciamo un po' fatica, lì possiamo andare a rosicchiare qualcosa. Io, Ale, sono ottimista, ma non sono irrealista, vedo l'Italia molto molto in alto nel medagliere mondiale golfistico, proprio perché ha delle buone basi, ha dei grandi coach e del grande materiale su cui lavorare.
Bene. Piccola curiosità, fai ancora lezione? Nel senso, prendi tu lezione per il tuo swing? Schierati, dai, fai ancora un 64, ti porto all'olgiata, no? Così facciamo ancora casino.
Guarda, non ho veramente avuto tempo, ma la risposta è devo assolutamente. Uno, perché allenare vuol dire anche saper giocare bene. E due, perché non si può essere maestri di se stessi, bisogna avere un riferimento esterno, bisogna avere qualcuno che ti aiuta, quindi assolutamente sì.
Ok, allora ti voglio vedere con un video, magari con lezione. Allora, ultima domanda, lo sai che sarà quella strana, no? Domanda, sai che c'è sempre quella...
sono pronto.
Sei pronto. Allora, se la vidi, Achille Lauro, tu che sai tutto di Achille Lauro, è dell'album 1969 oppure dell'album Tradiscimi? Perché non mi ricordo, ho un dubbio.
È sicuramente dell'album Tradiscimi del 1969.
Ah, tu hai unito la supercazzola come fosse Antani. No, giusto. Comunque Tradiscimi me lo sono inventato, sapevo ci fossi cascato. Bene, segno zodiacale di Matteo Del Podio, poi lo lasciamo andare. Vai con il tuo segno, che è importante.
Cancro.
Lo sapevo.
23 giugno.
Lo sapevo. E il soprannome del tuo segno zodiacale o del tuo? Che come ti chiamano?
Matte, no, in realtà Teo, Matte.
Ah,
Matte.
Dai, qualcosa sul tuo cognome, Del Podio sicuramente.
Ah, beh, no, allora aspetta, uno bello c'è. Europei a squadre boys del 2002 in Polonia. Vado sul T, io ovviamente sedicenne, vado sul T e lo speaker mi annuncia come Welcome on the first tee from Italy, Matteo Dotz Podlo.
E Dotz da quel Podlo. Momento
Dotz è diventato un mio soprannome, perché ovviamente però mi aiutò a rompere un po' di tensione, perché mi stavano tremando le mani, questo mi ha chiamato Dotz Podlo e per cui ho detto vabbè, posso giocare sereno adesso.
Sì, però io so che c'è un altro del... vabbè, dai, ti saluto.
Oddio, no, quale?
Sing Your Life Radio Golf, The Belly Podcast.